Anche il quarto aereo in mano ai terroristi, il 77, a quel punto ha già tragicamente terminato il proprio volo. Sono passate infatti da poco le 9 quando Hania Jour, a capo della squadra dei dirottatori, vira verso Washington dopo essersi impossessato dei comandi di pilotaggio. Scende e risale di quota ripetutamente, portandosi infine a un'altitudine di circa 25.000 piedi, cioè appena al di sotto della quota standard dei voli civili. Vuole indirizzarsi verso il nuovo obiettivo senza essere individuato dai radar. Alle 9.12 l'assistente di volo René May riesce a comunicare con la madre Nancy di Las Vegas e la prega di avvertire immediatamente del dirottamento l'American Airlines. L'operatore dell'aeroporto Reagan di Washington, che parla con i genitori di René erroneamente, crede però che si stia parlando del volo 11, da poco precipitato a New York, sebbene i genitori insistano che si tratta del volo 77 e decide di non avvisare i propri superiori. Un altro decisivo errore. Alle 9.28 Anjur disconnette il pilota automatico e passa al controllo manuale. Il velivolo si trova a circa 60 km dal Pentagono, dove intorno all'eliporto, situato a circa 50 metri dalla facciata ovest dell'edificio, le squadre di sicurezza e i vigili del fuoco sono impegnati nei preparativi per accogliere il presidente Bush, di ritorno verso mezzogiorno da una visita alla scuola elementare Emma E. Booker di Sarasota. Non sanno ancora che Bush è stato già informato dell'attacco e che l'Air Force One, il velivolo presidenziale, è stato allertato per una missione di emergenza senza precedenti che terrà in volo il presidente per diverse ore, fino alla raggiunta certezza che non correva pericoli. Tutti sappiamo come sono andate le cose nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, o almeno lo crediamo. Perché si può raccontare la stessa storia e non farne la solita storia. Io, Paolo Colombo, docente di storia all'Università Cattolica di Milano, da anni mi sono impegnato proprio a raccontare la storia in maniera diversa. E in questo podcast, che si chiama 8.46, lo faccio parlando dell'attentato suicida più famoso di sempre. Improvvisamente al Pentagono uno degli agenti, Alan Wallace, scorge all'orizzonte un aereo di linea avvicinarsi a forte velocità, volando a poche decine di metri dal suolo. E capisce. Ma non ha il tempo di far nulla. Alle 9.39 il volo American Airlines 77, dopo aver travolto cavi dell'alta tensione e pali della luce, si schianta contro la facciata ovest del Pentagono a una velocità di 850 km orari circa. Tutti i 59 passeggeri e 125 persone nell'edificio restano uccisi nello schianto. Il numero di vittime, sebbene elevato, è ancora una volta minore rispetto a quello preventivabile, perché il Wedge 2, cioè la parte maggiormente danneggiata dall'impatto, è in ristrutturazione da alcune settimane e gran parte delle persone che vi lavorano quotidianamente, circa 5.000, sono state spostate nel Wedge 1 in un'altra ala. Solo circa 500 persone sono presenti. L'eccellente isolamento acustico dell'edificio e le sue imponenti dimensioni, 600.000 metri quadrati percorsi da più di 28 km di corridoi, impediscono paradossalmente per di più alla grande maggioranza dei presenti di rendersi conto di quanto accade. Moltissimi militari intuiranno qualcosa solo quando il telegiornale, che sta trasmettendo notizie in tempo reale dalle Twin Towers, modificherà il banner da «Attacco al World Trade Center» a «Attacco al Pentagono».
Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion.
11 anni prima, nel 1989, un politologo americano di origine giapponese, Francis Fukuyama, aveva scritto un saggio destinato ad avere un enorme successo e a trasformarsi, dopo l'imminente caduta del muro di Berlino e la conseguente fine della Guerra Fredda, in un bestseller che avrebbe alimentato dibattiti per un decennio intero. Aveva per titolo una drammatica domanda. The End of History? La fine della storia? La storia, come continuo e infinito contrapporsi di idee, modelli e sistemi, era finita per sempre, suggeriva Fukuyama. Le democrazie occidentali di stampo liberale stavano definitivamente trionfando sui totalitarismi e si sarebbero espanse a coprire il mondo intero in un futuro tutto sommato concorde e uniforme, qualunque cosa ciò potesse significare. E invece la storia non era finita per niente. In quel mattino dell'11 settembre del 2001, agli occhi del mondo apparve chiaro che non era per niente vero che tutto il mondo fosse d'accordo con il cuore occidentale del mondo. Anzi, vediamola come vogliamo, sia chiaro, ma c'era un cuore altrove, alla periferia del mondo, e voleva battere come pareva lui. L'attacco al World Trade Center ha provocato, secondo le stime governative, la morte di 2.753 persone, comprese quelle a bordo dei due aerei, dirottatori esclusi. Robert Norton, di 85 anni, è stata la vittima più anziana. Christine Hanson, di soli 2 anni, la più giovane. In totale, in quell'11 settembre, le vittime furono 2.996. L'attentato monopolizzò per settimane l'attenzione dei media, non solo americani. Nei giorni successivi la maggior parte dei programmi televisivi non andò in onda, cancellati e sostituiti da lunghe disamine sui fatti e infinite dirette da New York e Washington. Si contarono circa 100.000 ore di trasmissione in tutto il mondo solo nelle prime 24 ore dopo gli eventi. La reazione fu epocale. Il traffico aereo fu fortemente limitato, le piazze gremite di poliziotti e l'informazione nazionale posta in secondo piano. Wall Street chiuse. Anche lo sport fu temporaneamente sospeso. Il più famoso skyline del mondo era stato alterato per sempre. Fatalmente la politica americana risentì subito pesantemente del 9-11. Il consenso nei confronti della presidenza Bush calò quasi del 70%, motivo per cui fu necessario per il presidente dedicare gran parte dei propri sforzi a una campagna comunicativa mirata, con quel che ne conseguì. E cosa resta di tutto quello che abbiamo raccontato? Resta che la storia, ammesso che avesse dato l'idea di essersi per un breve momento fermata, in quella mattina dell'11 settembre 2001, ripartì. Nello sgomento di noi che abbiamo assistito con orrore, nell'orrore di chi è svanito nelle fiamme o si è lanciato nel vuoto incolmabile di chi ha perso chi amava. E delle torri, del volto sorridente e compiaciuto dell'America, del simbolo più svettante della potenza e del benessere statunitense, resta Ground Zero. Un'espressione che indicava fin lì non per niente lo spazio interessato dall'esplosione di una bomba nucleare, ma che da quel momento in poi avrebbe definito il cimitero delle Twin Towers. In una manciata di secondi tutto si riduce a un'area di 16 acri, 65.000 metri quadri, coperti da una massa di macerie di circa 35 metri di altezza che ci vorranno 13 mesi per rimuovere. Ma non è neanche tanto. Vi ricordate l'ossessione per l'open space di Yamazaki? Il 90% del volume delle torri gemelle era costituito da aria, spazi vuoti e solo il 10% da materiale solido. Non stupisce che i due edifici di 110 piani si siano ridotti a una massa informe alta circa solo 11. In ogni caso, quel che ne resta sono detriti, cenere, polvere.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
Ma forse più di tutto resta il sospetto, la diffidenza, la paura irrazionale verso un nemico sfuggente che parrà di vedere ovunque. Quell'astiosità ancor più incanaglita che, comunque la vogliamo giudicare, sempre si lascia dietro una risposta violenta ad una violenza. E non c'è forse rappresentazione migliore della miseria e della tristezza che viene inoculata nelle vene della comunità umana da fatti come quelli che abbiamo descritto qui, se non la decisione delle autorità americane di predisporre, da subito, una lista di 150 canzoni in sé per sé innocenti, ma censurate perché ritenute inadatte a un paese colpito da quello shock. Le motivazioni sono le più disparate. O perché contengono titoli imbarazzanti dove si parla di aeroplani e di volo, come Living on a Jet Plane di John Denver o Rocket Man di Elton John, o per via del loro riferimento a impatti, distruzione, bombe, fuoco, eccetera. E vada per You Dropped a Bomb on Me dei Gap Band, ma I'm on Fire di Bruce Springsteen. Ma la cosa più inquietante e al tempo stesso significativa è che il bavaglio più stretto viene messo ai brani che parlano di amicizia e di pace. Argomenti che dopo l'attentato di Al-Qaeda a quanto pare non trovano posto nell'agenda del presidente statunitense George Bush e del suo segretario alla difesa, Donald Rumsfeld. Niente più Blowing in the Wind di Bob Dylan e niente più Imagine di John Lennon e niente più Bridge over Troubled Water di Simon & Garfunkel, che in sé per sé è una bellissima ma normale canzone d'amore, eppure il governo di Washington ci vede qualcosa che la rende ai suoi occhi inaccettabile. Cosa fosse quel qualcosa ora, 20 anni dopo, appare più chiaro. Perché con le canzoni è così che va, anche loro sono simboli potentissimi e hanno mille chiavi di lettura. E ciò che di inaccettabile aveva quella canzone era quel titolo, quell'immagine che evocava, quell'idea di un ponte sopra acque turbolente che un pezzo di mondo occidentale non voleva più neppure immaginare di poter gettare fra sé i propri nemici. Come andarono le cose lo sappiamo. Anche lì, comunque la vogliamo pensare, la storia svolta. Pure una canzone è un dettaglio che può fare la differenza. Si censurò Bridge over Troubled Water, e invece di un ponte verso i nemici o i presunti nemici, si gettarono bombe. Onestamente, non si può dire sia stata in assoluto una buona scelta. Occhio per occhio, dente per dente, violenza per violenza, picchiare più forte dell'altro, non preoccuparsi di capire. Una guerra di controrappresaglie in Afghanistan iniziata nemmeno un mese dopo l'attentato che, praticamente, nei suoi più diversi sviluppi, non è finita ancora adesso. Costata 1.000 miliardi di dollari. Per dare un'idea, il conflitto in Vietnam ne era costato solo 200. E di quei 1.000, se vi interessa, 10 li ha messi il governo italiano, il 32% del nostro bilancio alla difesa. Il conto delle vittime è sempre difficile, ma le stime più affidabili danno 3.500 militari della coalizione occidentale e circa 100.000 afghani, la metà civili, di cui... Questo è un dato riferito al periodo tra il 2016 e il 2020, tanto per dare un'idea, il 40% circa bambini. E poi c'è la guerra in Iraq, iniziata nel 2003 e finita, ma solo formalmente, nel 2011. 2.000 miliardi di dollari a spanne. 4.839 soldati della coalizione occidentale morti, 33 italiani, vi ricordate Nassiriya? Una guerra che alimenta le controviolenze dei jihadisti e infiamma il settarismo islamico. Barack Obama dirà: l'ISIS è una conseguenza diretta di Al-Qaeda in Iraq, nata dalla nostra invasione. Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, la minaccia jihadista non si è estinta, anzi ha mutato forma, si è propagata oltre i confini dei paesi in cui aveva avuto origine. Ha colpito non solo nelle zone di religione musulmana, dove orribilmente miete da decenni centinaia di vittime, ma anche in Occidente, in Canada, Australia, in Europa. Madrid, Londra, Parigi, vi ricordate? Beh, non vogliatemene. Ognuno la pensi liberamente come ritiene meglio. Io avrei preferito Bridge over Troubled Water. .846 è un podcast di Paolo Colombo prodotto da Cora Media. È scritto da Paolo Colombo e Davide Antonelli ed è un progetto di storia e narrazione. cura editoriale di Francesca Milano, post-produzione di Stefano Tumiati, producer Matteo Perkins, assistente alle ricerche Francesca Bruzzese, fonico di studio Federico Slaviero.